Laudetur Jesus Christus.
I nostri titoli: Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi domani dal Gemelli dopo le 12 per una benedizione. Ucraina attesa per i colloqui in Arabia Saudita, ma sul campo scontri ancora duri. E riesplode la violenza in Libano, almeno 4 morti nei bombardamenti di Israele. Sono le 14:30 secondi in questo momento. Buongiorno a tutti, Alessandro Guarasci. Dunque, c'è attesa, dopo l'annuncio della sala stampa della Santa Sede, dell'intenzione del Papa di fare un saluto e impartire una benedizione domani dopo le 12 dal Policlinico Gemelli di Roma. Intanto, in un messaggio all'Arcidiocesi di Napoli, in pellegrinaggio giubilare a San Pietro, ringrazia delle preghiere che lo hanno accompagnato in questo periodo. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Dal 14 febbraio, giorno del ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco ha fatto sentire la sua voce flebile in un messaggio audio diffuso in Piazza San Pietro prima della recita del Rosario il 6 marzo scorso. Dopo 10 giorni una foto lo ha mostrato in preghiera dopo aver concelebrato la messa nella cappellina del 10° piano dell'ospedale. Domani, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, Francesco ha intenzione di affacciarsi poco dopo le 12 per un saluto e per impartire la benedizione, mentre il testo dell'Angelus sarà diffuso come nelle settimane scorse. Le sue condizioni di salute intanto sono stabili, sospeso l'uso della maschera di notte e ridotto l'ossigeno di giorno. E un messaggio di ringraziamento per l'accompagnamento della preghiera lo ha inviato oggi all'Arcidiocesi di Napoli e alle altre che sono in pellegrinaggio giubilare a San Pietro. A leggerlo il cardinale arcivescovo Domenico Battaglia nella messa sul sagrato della Basilica. Anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, ha scritto il Papa, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me, tra di voi, nel Signore Gesù come Chiesa. Stasera alle 19:30 il Rosario in piazza sarà guidato da Monsignor Giordano Piccinotti, presidente dell'APSA.
Noi voltiamo pagina, guarda con speranza ai colloqui con gli Stati Uniti lunedì in Arabia Saudita la Russia, aspettandosi qualche progresso sulla questione ucraina, ma sul campo resta duro lo scontro. Il presidente degli USA Trump intanto porta avanti la sua idea di tregua, ieri il suo annuncio delle linee guida per dare garanzia di sicurezza a Kiev nel contesto di una missione ONU. Sentiamo Paola Simonetti.
Speriamo di fare qualche progresso, è l'auspicio di uno dei due negoziatori inviati dal presidente russo, Karassin, per i colloqui che si apriranno lunedì in presenza degli Stati Uniti in Arabia Saudita, con l'obiettivo di concordare un cessate il fuoco in Ucraina, precisando che lo stato d'animo è combattivo e costruttivo. La preoccupazione per il presidente ucraino Zelensky ora è invece lo stato delle truppe sul fronte, a cui ha fatto visita, impegnate nella difesa in particolare di Pokrovsk, città che i russi cercano di conquistare da mesi. Lo scontro sul campo resta serrato. Nella notte un attacco russo con droni a Zaporizhia ha ucciso un'intera famiglia in casa. Intanto sul tavolo c'è il quadro prospettato dal presidente USA Trump per un cessate il fuoco, con il coinvolgimento dell'ONU per costruire garanzie su 4 livelli di sicurezza a beneficio di Kiev, caschi blu provenienti da paesi non europei per osservare il rispetto della tregua, forze ucraine, contingente dei volenterosi e il backstop USA, ovvero la protezione americana richiesta sia dagli europei che dagli ucraini.
E ora andiamo a Gaza, perché il Ministero della Sanità della Striscia ha affermato che 130 palestinesi morti e 263 feriti sono arrivati negli ospedali della Striscia nelle ultime 48 ore e diverse vittime sarebbero ancora sotto le macerie. Intanto continua ad aggravarsi la situazione umanitaria, dove la ripresa delle ostilità a Gaza di questi ultimi giorni ha dato il via a una nuova spirale di violenza. Le strutture sanitarie già sotto pressione sono al collasso, il blocco imposto da Israele rende impossibile l'accesso degli aiuti umanitari. Camilla Del Vecchio ha sentito Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere.
La situazione è tremenda e abbiamo di nuovo gli ospedali pieni di feriti. Dopo gli attacchi di questi giorni da parte dell'esercito israeliano ci sono più di 400 morti, moltissimi feriti. Di questi una grande percentuale, il 40%, sono bambini. E tutto questo in una situazione oltretutto di prolungato blocco di accesso agli aiuti umanitari e di beni di prima necessità che Israele sta nuovamente imponendo sulla Striscia di Gaza.
Quanto è importante importante raggiungere un cessate il fuoco permanente e duraturo.
Noi chiediamo ancora una volta un cessate il fuoco permanente e di non utilizzare gli aiuti umanitari come un'arma. L'accesso agli aiuti umanitari è fondamentale e va rispettato. Lo spazio per la cura deve essere protetto, non solo violato ripetutamente come sta succedendo, come è successo. Questa violazione del cessate il fuoco ha rigettato tutta la situazione della popolazione in uno stato tremendo.
Nel frattempo torna a salire anche la tensione in Libano, infatti sarebbero almeno 4 le persone uccise nei raid aerei che l'esercito israeliano ha condotto oggi nel sud del paese come rappresaglia per il lancio di razzi verso il nord di Israele. Si riaccende dunque lo scontro tra Israele e Hezbollah dopo la tregua firmata a fine novembre. Sentiamo Andrea De Angelis.
5 razzi sono stati lanciati dal sud del Libano, dove opera il movimento Hezbollah, contro la comunità israeliana che si trova al confine settentrionale. Secondo l'esercito di Israele, 3 sono stati intercettati alle difese aeree, gli altri 2 sono precipitati in territorio libanese. È stato il primo attacco missilistico dal Libano da dicembre. L'esercito israeliano ha risposto con fuoco di artiglieria contro il Libano meridionale. Non permetteremo che il fuoco del Libano colpisca le nostre comunità, abbiamo promesso loro sicurezza, ha detto il ministro della difesa israeliano. E le forze armate hanno fatto sapere che stanno colpendo obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Un Libano che rischia di essere trascinato in una nuova guerra è l'avvertimento lanciato dal primo ministro libanese Salam, che chiede all'ONU di aumentare la pressione nei confronti di Israele.
Nuove nubi sembrano addensarsi all'orizzonte, portatrici di protezionismi immotivati, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico. Questo l'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Queste chiusure, secondo Mattarella, danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza italiani. Oltre 340 persone sono state arrestate in Turchia dopo le proteste di ieri per l'arresto del sindaco di Istanbul. Questo l'ha annunciato il ministro degli interni. Lo stato di salute della lettura, e così cambiamo argomento, è al centro di molte indagini nel mondo. In una recente ricerca dell'Associazione Italiana Editori emerge la diminuzione in Italia del tempo settimanale dedicato ai libri, 35 minuti persi tra il 2022 e il 2024. Eugenio Murrali ha chiesto allo scrittore Maurizio De Giovanni di commentare questi dati.
Il tempo dedicato alla lettura è un aspetto fondamentale. Noi abbiamo un bombardamento di impegni, anche dal punto di vista del tempo libero, i social, la disponibilità di contenuti audiovisivi, l'informazione. Nel 22 il Covid aveva lasciato delle tracce, per cui noi ancora avevamo la capacità e la possibilità di prenderci un po' di tempo per noi stessi, quindi per la lettura. Oggi questo non c'è, e che non mi sorprende, ma mi preoccupa molto anche in prospettiva.
Stiamo vivendo il giubileo della speranza. Lettura e speranza sono legate?
Lettura e speranza secondo me sono la stessa cosa. La lettura è speranza, la lettura è speranza del cambiamento, speranza di qualcos'altro. E anche speranza se il mondo rappresentato nella storia che uno legge è molto peggiore del nostro. Proprio ci fa prendere coscienza dei passi che abbiamo fatto e di quelli che restano da fare. Per me la speranza è il fondamento della lettura.
Servono più servizi nelle aree interne per evitare lo spopolamento. Nella seconda giornata di lavori ad Alvito per il 19° forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato, promosso di Green Accord, si parla di come rafforzare queste zone. E questa sera il conferimento del premio giornalistico Sentinella del Creato. Il servizio è di Marina Tomarro.
Pensare a un ripopolamento delle terre alte, ma stando attenti a rispettare sempre l'ecosistema circostante. È partita da questa riflessione la seconda giornata di lavori del 19° forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato. In questi territori bisogna promuovere un sistema di servizi che aiuti le giovani famiglie a scegliere di vivere nelle terre alte, ha spiegato Franco Borgogno, giornalista e scrittore, e poi Luciano Sammarrone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che ha illustrato in che modo poter visitare correttamente questo parco, che è tra i più antichi d'Italia, evitando ad esempio le ore notturne, momento in cui molti animali vanno a caccia, e non rovinando le piante e i fiori che si trovano lungo i percorsi. Ma spazio anche alle comunità energetiche, che nel tempo sono diventate sempre più numerose. Infatti è stata presentata l'app gratuita Sun4U, attraverso la quale gli abitanti e le imprese di un territorio possono incontrarsi e mettere a disposizione le proprie competenze per servire in maniera migliore l'intera comunità residente.
E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico, in regia Alessandro Guarasci, in studio e redazione. Grazie per l'ascolto, ma l'informazione torna alle ore 15.